Pagina 95, parte seconda. La saldatura intergenerazionale di Gianni Peteani. 5:20 di mattina, 19 agosto 2015. Trieste, caldo umido da tanti giorni. Un lampo illumina la stanza e la finestra si disegna sulla parete. Segue una raffica di bagliori e altrettanti tuoni. Vivo con sollievo questo temporale che si preannuncia bello, come tutti i temporali estivi. È arrivata questa data che aspettavo da giorni. Romba con forza il cielo, confondendosi nella suggestione del sonno con l'avanzata dei liberatori al rullo dei cannoni. Via via in quei giorni e quelle notti, sempre più definito, dirompente, trionfale per quelle genti ridotte a scheletri. Oggi è il compleanno di Sonia. Madre, nonna, scienziata matematica, docente italiana da 47 anni in Messico. Triestina come me, come sua madre Nerina e come la mia, Ondina. Entrambe scraventate nell'infame lager di sterminio nazista femminile di Ravensbrück. Nerina dal febbraio 44, Ondina un anno dopo, essere passata da Auschwitz. Un fulmine cade vicino e mi sveglia di nuovo, 5:40. Allungo la mano sul comodino e prendo il cellulare. Lo accendo, codice, sms e scrivo a Sonia, che so essere ancora a 48 ore nella sua città natale. Tanti auguri, auguri di buon compleanno dalla tua Trieste. Un abbraccione, Gianni. Spengo e chiudo gli occhi. Mia madre e Nerina negli ultimi anni usarono un altro codice, il non parlare. Quel silenzio che ritenevo imbarazzante, pesante, accentuatore di malessere, in verità generava tra loro il flusso della sopravvivenza, intrecciato alla dissimulazione di sensi di colpa, di infelicità, di libertà raggiunta ma non più godibile, della lontana cognizione di aver parzialmente contribuito al cambiamento in un progetto irripetibile, estintosi con la storia. Mai politica, tematiche sociali, letteratura, letture, cinema, musica e attualità tra di loro, pur avendo speso la vita in queste discipline. Silenzio. Un silenzio fecondo e sereno, privo del mio imbarazzo e senza rimorsi, nemmeno malinconico, essenziale forse. Poi, nel 2004, vado a trovare Nerina per intervistarla, venendo a conoscere quanto già sapevo, ma avevo amministrato nel ruolo di una normalità in realtà verosimilmente originale e unica. Sapevo di lei e di sua figlia, ma ritenevo fosse stato così e basta. In un certo senso archiviai il dato in cassetti scomodi, lontani propriamente in quanto poco utilizzabili, in ripostiglio, in cantina, dove si accumulano cose soltanto per lo scrupolo di non separarsene, ma non si ha più voglia di maneggiare. Nerina, con pacatezza, mi raccontò molto, e per la prima volta con emozione. Dopo un paio d'ore, nella banalità di convenevoli di educazione, ci salutammo. Personalmente non percepii quella necessità, quel richiamo che sento ora. Dovranno passare altri 6 anni per conoscere il figlio di Sonia, nipote messicano di Nerina, Manolo, alla presentazione di una sua personale al Museo Carà a Muggia. Senza capire, lì incrocerò Sonia e non mi soffermerò con Manolo, nonostante la presentazione di suo zio Roberto. 4 anni dopo, la folgorazione. La cognizione tangibile che quest'uomo, questo artista di fama internazionale, giunto a Trieste con moglie e figli, è stato mosso dalla sete di conoscere le proprie radici. È stato così che abbiamo riconosciuto l'essere l'uno e l'altro arsi da un'ansia difficilmente arginabile, una voracità di sapere cosa, per il nostro bene, ci era stato vicendevolmente occultato. Un'urgenza di attingere a informazioni e a dare misura, forma e sostanza alla strenua battaglia di Nerina. Nerina, che insieme e grazie alle compagne segregate nel lager di sterminio, aveva portato a termine la sua riscossa, la sua plateale vendetta di pace, che in una dimensione collettiva ha significato letteralmente la vittoria del bene sul male. L'intervista è stata reciproca. Un'analisi scambievole, multiforme e liberatoria. Su di noi aveva diversamente pesato l'incombenza delle priorità di un ricordo che interpretavamo soltanto, ma di cui si era evitata la padronanza. Abbiamo bevuto al caffè degli specchi, più e più portate, e più si scaldavano gli animi, maggiormente si svelava l'entità di una certa missione che nessuno ci ha affidato, ma della quale siamo a tutti gli effetti eredi, finché finalmente ho avuto Sonia per una prima intervista. Sonia ha stabilito rapporti con l'Università di Trieste e con il Dipartimento di Matematica. Da anni trasforma le sue ferie in una collaborazione scientifica con l'Ateneo, dove si laureò nel 1971. Tante volte ho sentito pronunciare il suo nome a casa, indirettamente da Nerina, che informava i miei della vita messicana di questa figlia così lontana, mentre io e Sonia, ogni estate, minimo da 10 anni, eravamo separati da soli 50 metri in linea d'aria. Così vicini, così simili per quell'ingombrante bagaglio domestico, ma al contempo su linee parallele, ma intersecanti. L'incontro con Sonia è stato difficile, per lei e per me. Non sapevo fosse la sua prima vera intervista sulla sua vita e sulla vicenda di sua madre. Impostata una trilogia, per sicurezza, tra telecamera, registratori, audio, si doveva dare il là, ma non ci riuscivamo. Parlavamo, iniziavamo a conoscerci in pratica, ma le sabbie mobili che avevo già varcato, lei non le aveva ancora affrontate. E tradurre in prima persona, esporre, sacrificando la propria riservatezza, il proprio intimo e un passato importante, ha prodotto la prima lacerazione. Sonia, che durante la sua vita era stata guidata a guardare altrove, a lasciare stare la tragedia di sua madre, la tragedia di un popolo intero, per non ferirsi, per evitare quel male di rimando, quell'onda di risacca che inghiotte come in pieno oceano, parlava per la prima volta di quei fatti, o almeno così avrebbe voluto. La serenità dei primi momenti è stata infatti cancellata da un pianto improvviso, interno, sommesso e doloroso. 10 minuti in cui, a parti invertite, ho rivisto la forte fibra di sua madre, sostenere la fragilità della mia sconfitta dai raffioranti fantasmi con la svastica. Pertanto ho adottato lo stesso sistema metrico, un solidale silenzio, dal quale, poco dopo, siamo riemersi assieme, meglio, comprendendo quale tattiche e tecniche di difesa e autocontrollo debbono aver messo in campo i reduci da quell'esperienza impossibile chiamata lager di sterminio. Abbiamo così riconosciuto la singolarità endemica di questa esplorazione per due triestini, per delle persone nate e cresciute in quella bella città talmente dilaniata dalla storia, per una Trieste che in soli 10 anni si è trovata capitale dell'emanazione delle famigerate leggi razziali del 38 nella sua piazza centrale, preannunciate dal dittatore fascista il 18 settembre, una Trieste che ha visto erigere nel proprio suolo l'unico lager munito di forno crematorio per l'occultamento delle vittime, edificato in Italia, nonché nell'Europa meridionale tutta, la risiera di San Sabba, oggi monumento nazionale, per una Trieste integrata provincia del Terzo Reich, nell'Adriatisches Küsterland, dalla cui stazione ferroviaria centrale, celato dalle alte mura dell'adiacente Silos per nascondere il misfatto, è partito il 70% dei convogli ferroviari con destinazione Auschwitz. Senza parlare del dopoguerra, di questa terra dove a fine conflitto la giustizia si è mischiata alla somma della sete di vendette accumulatesi in 20 anni di sanguinaria tirannia, di fomentato odio antislavo prima e antisemite razzista poi. Regione la nostra, il Friuli Venezia Giulia, profanata dal marchio indelebile di 2 conflitti mondiali. Area testimone di ferocia di ogni tipo, di progetti sistemici di estinzione della specie, di ignominie senza pari, in cui ogni individuo è oggigiorno doppiamente portatore di identità sofferta, dentro e fuori dal circuito parentale che l'abbia o meno congiunto al baratro. Per queste ragioni, il banale incontro tra me e Sonia ha assunto, senza ne avessimo precisa cognizione, l'entità della lettura dell'infinita umana crudeltà. Poi siamo partiti, in un viaggio nel tempo, dove spesso ci si incontrava alle fermate, per corrispondenza, parallelismi, emozioni e vissuto. La sua vicenda appare fin da subito straordinariamente emblematica. Sembra infatti impossibile, con quei trascorsi inverosimili impressi nel DNA, trovarsi dinanzi una donna perfetta, serena, forte, cordiale, colta, spiritosa, bella senza forzature, dagli occhi di un azzurro strepitoso e che oltretutto appare almeno 15 anni più giovane della propria età anagrafica. Parlarci di per sé è un'esperienza. È spiazzante la tranquillità con cui guizza dalla narrazione di personaggi chiave del XX secolo europeo e non solo, alla dimensione domestica di madre di 3 artisti, l'uno pittore, l'altro creatore di gioielli e il terzo musicista, a loro volta in giro nel mondo. Sposata a Trieste dall'ingegnere Antonio Cuffaro, grande politico italiano, divenuto successivamente senatore comunista, vice ministro della ricerca scientifica e presidente nazionale dell'ultima formazione dello schieramento, conoscerà il suo futuro marito grazie all'intercessione di un altro triestino di fama mondiale, Vittorio Vidali, il mitico Carlos, già comandante del 5° reggimento delle Brigate Internazionali della lotta di liberazione spagnola. Rivoluzionario di professione, come amava definirsi. Quel Vidali che negli anni 20 a New York promuoverà l'Internazionale Socialista. Vidali che terrà una fitta e solidale corrispondenza con Bartolomeo Vanzetti, senza poter contemplare la sua battaglia contro la sedia elettrica con cui gli States assassineranno i due italiani innocenti, riabilitandoli soltanto 50 anni dopo. Lui assieme a Nicola Sacco. Vittorio Vidali, collaboratore della segretaria di Lenin. Vidali, nella famosa foto al fianco di Che Guevara. Vidali, insospettabile fautore di coppie di vita, pertanto. Anche mia madre conobbe mio padre tramite Vidali. Il senatore della Repubblica, Vittorio Vidali, che promuoverà nel 1968, nella Roma parlamentare, il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare a Trieste, fondato dal professor Paolo Budinic, con il Nobel Prize pakistano professor Abdus Salam, figure per le quali ho avuto l'onore di lavorare, luogo dove Sonia darà a incontrare il fratello del fisico messicano che la sposerà e dove a mia volta avrò l'immenso piacere di conoscere il fratello postumo del Che, Ramon Guevara. Con queste realtà che girano nella testa, trovarci faccia a faccia io e Sonia è stato come dare fuoco a una miccia. Manolo Jojo, figlio di Sonia. Ed eccoci finalmente assieme, io e Manolo, ragazzone tarchiato dallo sguardo severo che non frena però improvvisa e grande espansività. Registratori attivi, si inizia subito, ma subito ci si ferma. Manolo non sa nulla di sua madre, pochissimo di sua nonna. Ma come, mi chiedo? E viene a galla un'altra verità, ossia la rimozione del ricordo in ambito familiare, il timore della trasmigrazione del male. Evitare approfondimenti, tralasciando la lunga sequenza di storie, avvenimenti e circostanze. Anche questa effettivamente è una via, ma una via di fuga da qualcosa che non si vuole e non si riesce a gestire. È una mina in fondo all'anima che si è deciso lasciare sepolta. Nel risumarla in superficie, ragionevolmente, vi è il rischio di farsi del male. E di male questa famiglia, causa tutta la vicenda, ne ha già subito abbastanza. Resta il fatto che ci siamo trovati per parlare, per attingere a quello che sa, a quei ricordi frammentari acquisiti nel tempo. Ma ci rendiamo conto quanto sia più interessante viva Emanolo, non tanto la narrazione, ma invero la sua propria ricerca della verità. Ha un urgente bisogno, sopito per troppo tempo, di alimentare quella fame di sapere della vicenda che trova protagonista sua madre e sua nonna. Si rivela anche severo verso Sonia. Imputo a lei la colpa di questa mancata conoscenza, di questa integrazione omessa. E su questo apriamo un ragionamento, in quanto medesima è stata la situazione in cui si è venuta a trovare Sonia, la cui madre, Nerina, a sua volta centellinava e il più negava il pregresso degli accadimenti. In pratica è la replica di una situazione già vissuta, dove Sonia, come Manolo, si dimostrano abbastanza severi nel giudizio, quasi rancorosi. Non riesco così a non pormi a difesa di Sonia, con Manolo e di Nerina con Sonia. È più forte di me. Sciorino tutto il fiume di cause, effetti, timori, solitudini e incapacità in cui queste due donne si sono venute a trovare, optando per il male minore, evitare di trasmettere un messaggio di sofferenza. Perché i loro figli avrebbero dovuto subire anche parzialmente gli strascichi di quanto successo? La formula della protezione ha così retto fino alla maturazione completa dei figli, laddove il processo identitario e formativo hanno scandito domande e interrogativi. La materia del contendere è stata trattata come liquido infiammabile, dalle potenzialità deflagranti, e come tale è stato sistemato al sicuro, lontano, sepolto. Hanno ragione tutti in questo caso. A monte la conferma che i sopravvissuti allo sterminio hanno mediamente, in alcuni casi diffusamente, iniziato a parlare soltanto 60 anni dopo il 1945. Liliana Segre, ragazzina tredicenne milanese piombata da Auschwitz, colpevole di essere ebrea per i nazisti, scardinerà il proprio silenzio soltanto dopo 60 anni dalla liberazione, rovesciandole una delle voci testimoniali sulla Shoah più vivide degli ultimi 20 anni. La deportazione e la Shoah hanno prodotto tali cicatrici profonde nella mente di chi ha attraversato quell'oscurità e per ristabilire contatto con la normalità di vita, il lasso temporale è appurato essere plurigenerazionale. E non a caso Manolo, anziché testimoniare, ha e pretende di riappropriarsi di quanto ritiene gli spettasse di quel passato e di quelle radici da cui è stato preservato, ma vive il tutto come una sottrazione indebita, con ansia e tanta determinazione. Così, un po' alla volta, ho scelto di esporre il mio percorso, sostanzialmente non dissimile dal suo, liberandolo dal pregiudizio fuorviante dell'incoerenza e del disinteresse genitoriale. Anzi, evidenziando una precisa volontà contraria, di grande cautela, prevenzione e protezione. Non è stato facile, ma il messaggio è stato piano piano recepito. Così, con meno ostacoli e guadagnando una serenità dialettica reciproca, si sono aperte numerose porte di comprensione e di interpretazione, anche dell'affetto che considerava forse manchevole e al contrario si dimostrava semmai superiore. Analoga situazione, dicevo, con sua madre Sonia, propensa all'inizio a un giudizio troppo duro sull'azione educativa instaurata da Nerina. E poi, ma perché e come una donna che ha subito e provato quello che ha scontato sulla propria pelle Nerina dovrebbe essere stata in grado di progredire in un impianto pedagogico lineare e corretto? La severità dei figli nei riguardi dei genitori è spesso irriverente verso le maledizioni che questi hanno subito e sostenuto. Nerina, come tanti, avrebbe avuto tutte le carte in regola per perdere il senno della ragione. In più vedova, in più senza lavoro, senza case. Io questa donna l'ho sentita e la sento come una santa, ma non di meno comprendo la difficoltà di comprensione del tutto su di un terreno talmente accidentato come l'evoluzione interparentale dell'eco post-traumatico. Nerina era dura di carattere, Nerina era inflessibile, eccetera, ma forse bisognerebbe chiedersi, ma come riusciva a dormire la notte Nerina? Ondina, Primo Levi e tutte le vittime di quell'inferno, mai arresisi a questo ruolo e nemmeno a quello di reduci, ma hanno combattuto una lotta intestina per non schiattare sotto il macigno di ricordi purtroppo incancellabili. E oggi Sonia, Manolo, io, i figli di Liliana Segre e molti, molti altri ci troviamo nella strana condizione di subalternità a quel male, che meno di altri, esterni a questa vicinanza di contatto, forse conosciamo. Per essere stati giocoforza tenuti a distanza da quel braciere, ma anche con individuali responsabilità di aver sottostato a oltranza a quei dettami. Qualcosa di osmotico ha permeato la nostra crescita, ma nello stesso modo ci ha bloccati, e adesso, più di altri, oltre a esigere di sapere, sentiamo prepotentemente di dover emanare il verbo del dovere della memoria, di diffondere quei parametri ostili, assurdi e immani per farli conoscere, per contribuire unitariamente al mantenimento perenne della luce sull'immane tragedia dell'umanità. Fine lettura, pagina 101.